Buongiorno, bentrovati. Allora, oggi è il giorno di Natale. Penso che non sia sfuggito a nessuno di voi, e penso che non è sfuggito nemmeno alla maggioranza della popolazione mondiale. Abbiamo appena trascorso una settimana che penso che sia stata caratterizzata, per chi più e per chi meno, da una principale attività, e questa principale attività è stata quella di scambiarsi vicevolmente gli auguri per la fine dell'anno e per l'inizio del 2023, dove spesso ci si augura che l'anno che viene sia migliore di quello che sta terminando, no? Solitamente è questo quello che ci si augura. Diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, siamo un pochino smentiti su quello che sono le aspettative per l'anno successivo. Prima la pandemia, poi le problematiche economiche, poi le crisi inflazionistiche, per poi andare avanti con ancora più grave quello che noi sappiamo, i grossi sconvolgimenti geopolitici nel territorio europeo. Quindi stiamo parlando della grande crisi e della grande difficoltà che sta attraversando in questo momento il popolo ucraino. Qualcuno mi può leggere sul Vangelo di Luca, capitolo 18, il versetto 8?
Io vi dico che farà loro prontamente giustizia, ma quando il figliolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra?
Allora, Luca, tramite le parole del nostro Signore Cristo Gesù, dice: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Ora, questa è ovviamente una domanda retorica da parte del nostro Signore Cristo Gesù, di cui il nostro Signore sa già benissimo quella che è la risposta, però ce la rivolge ugualmente. E soprattutto al versetto successivo Luca spiega anche il perché il Signore Cristo Gesù rivolge questa domanda, non la fa a caso. E infatti il versetto successivo dice: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ora, questo è un atteggiamento che penso che sia più attuale oggi che allora, e che rappresenta benissimo quello che è l'aspetto del nostro mondo, no? Un mondo che si permette di censurare Dio per giustificare se stesso, dandosi una parvenza di giustizia. Gesù Cristo troverà la fede al suo ritorno. Ora, se noi oggi dovremmo rispondere a questa domanda, voi che cosa rispondereste? Sì o no? Così così, diceva Maria. Allora, io, se uno dovrebbe, da non credente, analizzare i fatti, io risponderei certamente sì. Perché se nel mondo sono presenti 196 stati riconosciuti, e di cui 160 oggi celebrano la nascita del nostro Signore Cristo Gesù, calcolando quindi che per differenza solamente 36 non celebrano la festa del Natale, direi: probabilmente il nostro Signore Cristo Gesù, se continuano così le cose, troverà la fede al suo ritorno. Calcolate che sono, ribadisco, solamente 36 paesi che non celebrano il Natale. Tra questi troviamo l'Arabia Saudita, in cui è severamente vietato festeggiare il Natale, ma non solo, è severamente vietato addobbare le strade, addobbare con le luci e così via dicendo. Un altro paese che non lo festeggia è la Corea del Nord. Altri paesi che non lo festeggiano, leggo, Mauritania, Tunisia, Afghanistan, Vietnam, Mongolia. Questo elenco potrebbe continuare. Ovviamente quello che sto facendo è una provocazione, come avete ben capito, nel senso che se poi andiamo a scavare tra queste numerose celebrazioni di Natale, scopriremmo il perché il nostro Signore Cristo Gesù si pone questa domanda. Il Figlio dell'uomo troverà al suo ritorno la fede sulla terra? Se noi usciamo in questo momento per strada e chiediamo al primo passante che troviamo: qual è per te il significato del Natale? Cosa significa per te il Natale? Sono stati fatti questi sondaggi e le risposte che la gente dà solitamente sono: alcuni rispondono l'occasione per un pochino di riposo, l'occasione per poter stare in famiglia, trascorrere e riallacciare i rapporti magari familiari che si sono un pochino allentati. Altri dicono che è una ottima occasione per mangiare dolci e scartare i regali. E c'è anche chi risponde che è semplicemente un enorme fastidio. Ho trovato anche un altro sondaggio nel web e alla domanda cosa significa il Natale per te, però la maggioranza ha risposto: la gioia che si rinnova per la nascita di Cristo Gesù. Mi ha colto in particolare, la mia attenzione è stata colta dalla parola rinnova. Ora, se si rinnova, è italiano, vuol dire che gli altri 364 giorni tutti se ne dimenticano, altrimenti non sarebbe necessario rinnovare la gioia per la nascita di Cristo Gesù, come ci ricordava anche prima, pochi minuti fa, Tonino. Ma in questi sondaggi quello che non viene preso in considerazione, quello che non viene chiesto, è il perché si rinnova la gioia della nascita di Cristo Gesù. E la parola di Dio invece ce lo spiega in modo esemplare. Perché in Matteo capitolo 1 versetto 1 sta scritto: ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E in Luca 2, 10-11 l'angelo di Dio disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Quindi ripeto quello che ha detto Tonino: una grande gioia. Qual è questa grande gioia? La salvezza che Cristo Gesù offre a tutti coloro che credono in Lui. Il perdono dei peccati, perché Cristo Gesù, circa 30 anni dopo, su quella croce verserà il suo sangue per il mio e per il tuo peccato. Ma non solo. Oggi adoriamo un Dio vivente, che è risorto dai morti e che è la testimonianza della vittoria della vita sulla morte. Sapete, quando ero bambino, io non vengo da una famiglia credente, quando ero bambino, quando andavo al catechismo, a un certo punto chi faceva la catechesi mi chiese: ma per voi, i bambini che erano lì con me, per voi è più importante il Natale o la Pasqua? Io risposi il Natale. E quella che faceva la catechesi mi disse: no Andrea, è più importante la Pasqua. E io insistevo, dico no, perché mi conosce, sono una persona che magari può insistere, dico no, perché gli risposi: se non era nato, non poteva neanche morire. Ecco perché è più importante il Natale. E non solo, a me piaceva più il Natale perché ovviamente la Pasqua rappresentava la morte del Signore e soprattutto perché non mi andava giù che i romani l'avessero incolpato ingiustamente. Ora oggi, grazie a Dio, non mi pongo più il problema di cosa sia più importante, ma soprattutto grazie a Dio sono cosciente che adoro un Dio vivente che ha dato la sua vita per me e per il perdono dei peccati. Abbiamo detto questa mattina, no, che è un periodo di auguri in cui, no, sono all'insegna gli auguri con i parenti, con gli amici, con i conoscenti, con chi? Con i clienti, per chi come me li ha. E come dicevamo, di solito si augura un Natale di pace, di serenità, di gioia e di prosperità. Vi è capitato a voi in questi giorni di fare gli auguri alle persone che voi conoscete? Che tipo di auguri avete fatto? Avete fatto come me? Di augurare che sia un buon Natale? Un buon momento di... Che cosa avete augurato alle persone che conoscete? Siamo nel mondo, è inevitabile, quindi non credo che non siano stati fatti gli auguri. Riflettiamo su quello che abbiamo augurato alla persona che avevamo di fronte. E allora io, alla luce di queste riflessioni, mi rendo conto che posso dare solo un rimprovero a me stesso. E quel rimprovero qual è? È il fatto che invece di fare il classico augurio di Natale, potevo magari fare, che ne so, un augurio di questo tipo. Ti auguro che quest'anno per te Natale ti porti un bellissimo regalo. E quel regalo te lo fa il Signore Cristo Gesù, donandoti la salvezza eterna, perché è Lui che ha perdonato i tuoi peccati, è Lui che ti salva dalla dannazione eterna, è Lui che ha versato il tuo sangue per te, ed è Lui che può farti un regalo che ha un valore inestimabile. Che ci piaccia oppure no, il Natale potrebbe essere una grossissima occasione per poter testimoniare del nome di Cristo Gesù e testimoniare del Vangelo, perché comunque se c'è una certa predisposizione da parte delle persone. In Luca capitolo 2 versetto 7 sta scritto: ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Qui dice non c'era posto per loro, quindi per Giuseppe, per Maria e per il piccolo Gesù non trovarono posto in nessun albergo, e sappiamo quello che ci narra la parola di Dio. Questo versetto mette in contrapposizione quella che è la eterna regalità del nostro Signore Gesù Cristo con il silenzio con cui è venuto al mondo. E questo silenzio con cui è venuto al mondo ci dà spunto per tante riflessioni questa mattina. Avete mai sentito parlare di un re che viene al mondo e che non gli viene riservato un posto speciale? Avete mai sentito parlare di un re che viene al mondo e che i loro sudditi non gli riservano particolari festeggiamenti o un posto d'onore? Vedo tante teste che fanno sì con il capo, ma allora riflettiamo e dico: quante volte rispondiamo alla chiamata di Gesù Cristo nella nostra vita dicendo non c'è posto per te? Perché ogni volta che nella mia vita non glorifico Dio con il mio comportamento, io sto dicendo a Cristo Gesù, non c'è posto per te. Quando ogni volta che il bene che posso fare e quello non faccio, io sto rispondendo a Cristo Gesù, non c'è posto per te. Ogni volta che rinchiudo Dio nel piccolo angolo della domenica e lo dimentico per il resto della settimana, io sto rispondendo a Cristo Gesù, non c'è posto nella mia vita per te. Ogni volta in cui mi è data la possibilità di annunciare il Vangelo di Cristo, ma per timidezza, per vergogna, per non poter appartenere, o perché magari sembra che posso appartenere, di essere fuori dal branco, e quindi non testimonio del nome di Cristo Gesù, io sto dicendo a Cristo Gesù, non c'è posto per te. Io potrei continuare con altri mille esempi di atteggiamenti sbagliati che non possono andare nella mia vita e non mi permetto di giudicare la vostra. Io mi limito a guardare me stesso. Ma allora sì che possiamo capire il perché Cristo Gesù è venuto al mondo ed è stato posto in una mangiatoia. Che cos'è il Natale? Il Natale ci ricorda l'umiltà che troppo spesso non ci appartiene. Un'umiltà che invece apparteneva al Re dei Re e al Signore degli Eserciti. Un'umiltà che non ci appartiene perché spesso la affoghiamo nella nostra saccenza, nel nostro ego, nel nostro orgoglio, nella nostra comfort zone, come si usa adesso dire. Ma sappiamo che se rimaniamo nella nostra comfort zone non c'è crescita spirituale con Cristo Gesù, perché bisogna uscire da quella zona di comfort per poter crescere con il Signore. Perché si festeggia il Natale? Questa domanda è stata fatta a centinaia di bambini tra i 6 e i 12 anni. E questi bambini, uno su tre, non sapeva qual era il motivo di tale festa e non sapeva quale legame ci fosse con la nascita di Cristo Gesù. Altri hanno risposto perché ci sono cose buone da mangiare, ma c'è una piccola parte che ha detto che il Natale è il giorno del 25 dicembre perché si festeggia perché è inverno. Una risposta strana, una risposta particolare, una risposta che probabilmente il bambino in qualche modo ha sentito dire da un adulto, no? Perché è del tutto esilarante e particolare. E pensate, e questa invece è la risposta più esatta che il bambino potesse dare. Perché questo noi l'abbiamo affrontato anche in Natali precedenti, abbiamo approfondito il perché, che cosa rappresenta il 25 dicembre. Innanzitutto cominciamo nel dire che nella parola di Dio non sta scritto da nessuna parte che il nostro Signore è nato il 25 dicembre e non c'è neanche scritto che dobbiamo festeggiarlo. In sintesi, se vi ricordate, qualcuno si ricorda, l'avevamo visto insieme, perché è stata decisa come data il 25 di dicembre. Qualcuno se lo ricorda? Com'è? Chi è? Bravissimo! La responsabilità è del calendario dell'Impero Romano. Perché nell'Impero Romano il 25 di dicembre rappresentava il solstizio d'inverno, si adorava la dea Mitra, se non vado errato, sì, che era la vincitrice, la dea vincitrice sulle tenebre. Ora, con l'avvento del nostro Signore Cristo Gesù, questa festa pagana è stata sostituita perché? Perché i Romani, prendendo come esempio il versetto di Malachia in cui Cristo Gesù rappresenta il vero sole, allora dice: bene, non adoriamo più la dea Mitra, ma facciamo sì che il nostro Signore Cristo Gesù è nato il 25 dicembre perché è il vero sole. Malachia 4:2: ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete, salterete come i vitelli fatti uscire dalla stalla. Non è che ha sbagliato Malachia, è l'interpretazione che l'uomo ha dato a questo versetto, manipolandolo, utilizzandolo per i propri scopi. Possiamo quindi affermare che il 25 dicembre ha un'origine del tutto pagana. Che cosa rappresenta il Natale, la nascita di Cristo Gesù? Come detto, è la sua venuta sulla terra. È la sua apparizione, usando un termine usato in 2 Timoteo 4:8. E allora quello che noi dobbiamo porci è un'altra domanda, è di dire: ma amiamo la sua apparizione? L'amiamo veramente? Perché anche qui dobbiamo porci degli interrogativi, perché quando spesso davanti a una problematica vedo un problema grande, un Dio piccolo, non sto amando la sua apparizione. Quando mi dimentico di tutto ciò che Dio ha fatto per me o che sta facendo, non sto amando la sua apparizione. Quando Dio non è la centralità della mia vita, non sto amando la sua apparizione. Allora posso affermare con certezza che mi è riservata quella corona di giustizia che il giusto giudice mi assegnerà? In Prima Pietro sta scritto 3:11: fugga il male, faccia il bene, cerchi la pace e la persegua. In Apocalisse sta scritto: so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome, non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. È proprio questo, il primo amore, il giorno in cui abbiamo riconosciuto il nostro Signore Cristo Gesù. Quello è il primo amore. E in 1 Timoteo 6,12 sta scritto: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Qui usa la parola afferra la vita eterna, che nel suo significato originale indica catturare. Ora, l'idea di afferrare un qualcosa mi dà l'idea di un qualcosa che non è statico, ma che è in movimento. Cioè, se devo afferrare un qualcosa è perché questo sta fuggendo via, sta passando, no? Non è a caso che viene usato questo termine. La vita eterna che il nostro Signore Cristo Gesù ci sta offrendo, dobbiamo afferrarla. Se c'è qui qualcuno che ancora non ha accettato il nostro Signore come Salvatore, è un qualcosa di fuggente. Oggi è possibile, magari domani non lo è più, perché solo Dio ha contato i giorni nella nostra vita. La nascita del nostro Signore Cristo Gesù è anche sinonimo, come abbiamo detto, di umiltà, ma anche e soprattutto di ubbidienza. In Filippesi 2,8 sta scritto: trovato esteriormente con un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Dio, con la sua venuta sulla terra, era contemporaneamente uomo e contemporaneamente Dio. Ora, qualcuno all'espressione trovato esteriormente come un uomo ha voluto affermare che solo esteriormente Cristo Gesù era uomo, ma che non si era spogliato delle proprie qualità divine. Ma tutto ciò viene smentito da un versetto di Romani, capitolo 8, versetto 3, dove dice: infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato della carne. Io penso che l'umiltà e l'obbedienza del nostro sommo sacerdote non ha bisogno di altre spiegazioni oltre a quella che è stata data da Filippesi. Ed è per questo quindi che ognuno di noi, magari in silenzio, può riflettere sulla propria umiltà, sulla propria obbedienza, quando diciamo di voler assomigliare a Cristo Gesù. Io la prima volta che entrai qui in questa sala, quello che mi colpì fu quel versetto che adesso non si vede, che è lì dietro, che dice: adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. Io penso che il modo migliore per adorare l'Eterno nello splendore della sua santità sia di avere ciascuno in noi lo stesso sentimento che fu in Cristo Gesù. Filippesi 2,5. Mi avvio alla conclusione, ma la nascita di Cristo Gesù, il Natale, ci insegna anche un altro aspetto, quello di non aggrapparci gelosamente. Dice: aggrapparmi gelosamente a cosa? A tutto ciò che nella nostra vita ci distoglie dalla priorità che dobbiamo dare al nostro Signore Cristo Gesù. Come dice la parola di Dio, ognuno di noi interroghi se stesso, aiutato da ciò che lo Spirito Santo ci vuole dire. Cristo Gesù non si aggrappò gelosamente alla sua natura divina, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Filippesi 2,6. Cristo Gesù abbandonò il proprio diritto di manifestarsi in modo visibile come il Dio onnipotente, come il Re dei Re, a cui è dovuto splendore, onore e gloria. Cristo Gesù fu coronato di quella corona di spine, ricordandoci che quel Gesù coronato di quella corona di spine era lo stesso che tuonò dal cuore della tempesta Giove. Concludendo, sì, il Natale, periodo di tavole imbandite, di addobbi, di regali scambiati. Tutti noi sappiamo bene qual è però il vero significato del Natale. Il nostro compito, quindi, qual è? È quello di ricordare costantemente a noi stessi, e non solo a noi stessi, ma soprattutto a coloro che ci circondano, quale sia il vero significato del Natale, ma non lo facciamo solo con le parole, facciamolo con i fatti. Concludo dicendo delle parole che mi hanno particolarmente colpito di un predicatore che in maniera molto diretta, molto sincera, molto schietta disse, leggo integralmente, Natale, celebrazione dell'umiliazione, tripudio dell'annichilimento. Voi non troverete mai il Natale nei luoghi ove gli uomini hanno cercato di portarlo, fra le feste, in mezzo alle candeline colorate e sotto gli alberi carichi di doni. Voi non lo troverete sulle mense riccamente imbandite o nelle straduzze dei presepi artificiali. Non lo troverete neanche intorno alle stufe che accolgono fra le braccia del loro calore le famiglie spensierate ed un po' inebriate dalle feste di dicembre. Non lo troverete neppure dentro le cattedrali rifulgenti, nei loro ornamenti d'oro o nei drappeggi dei loro apparati. No, non troverete il Natale in nessuno di questi luoghi. Come non l'avrete potuto trovare in nessuna camera degli alberghi di Gerusalemme o di Betlemme, perché non vi era posto per lui. Concludo con un video che abbiamo già trasmesso in passato, ma penso che sia adattabile anche ad oggi, che ci può fare enormemente riflettere. Per chi già l'ha visto, è un modo per poterlo rivedere di nuovo.
Tra poco sarà il mio compleanno. Allora, credo di essere l'unico a cui non si potrà mai fare una festa sorpresa. I preparativi per la celebrazione iniziano un mese prima, tutto molto. Si illuminano le strade, si adobbano alberi alti, anche come palazzi, e si rappresenta persino la mia nascita con delle statuine e con delle recite. Anche quest'anno, naturalmente, succede lo stesso.